Ciao e ben ritrovato o ben ritrovata in questa terza puntata speciale del podcast Mai dire 30 minuti di marketing, che avvio anche questa volta da solo perché il caro Giuseppe Franco ha mandato un messaggio, ha detto che è vivo, tutto a posto con insomma questa relazione con la pescatrice greca, forse si interrompe, mi spiace per lui, è destinato a ritornare un'altra volta in Italia. Come nelle puntate precedenti, anche questa volta ho scelto una puntata del podcast che nell'ultimo anno ha avuto tantissimo, ma tantissimo interesse, download, ascolti e così via. È una speciale puntata dedicata al neuromarketing e in particolare ai 12 archetipi fondamentali e ai 6 stimoli che vanno praticamente a solleticare il cervello rettile del tuo potenziale cliente e servono per portarlo poi dalla tua parte e soprattutto per convincerlo a compiere l'azione da te desiderata. Gli archetipi sono una cosa veramente molto importante, non a caso grandi brand come Nike, Apple, Coca-Cola hanno studiato con attenzione qual è il loro archetipo e tutta la loro comunicazione è costruita attorno a questo archetipo. Anche tu, magari se hai una piccola azienda, chiaramente tutti noi abbiamo piccole aziende in confronto a Nike, Apple, Coca-Cola e così via, ma anche noi con le nostre piccole aziende, o anche se siamo dei professionisti, abbiamo, come dire, il dovere, tra virgolette, di studiare il nostro archetipo fondamentale in modo tale da capire qual è il nostro tono, qual è il nostro approccio, quale deve essere il nostro approccio alla comunicazione e fare in modo che le persone ci riconoscano in questo modo e che soprattutto che la nostra comunicazione sia molto più incisiva e forte per andare a incidere sui nostri potenziali clienti. E detto questo, buon ascolto e sii felice ovunque tu sia. Ciao! Allora, tu vuoi parlare dei 6 stimoli fondamentali del cervello rettile? Cioè, mi stai invitando a parlare di un argomento di cui poi non riusciremo mai più in diretta ora qui davanti a tutti.
No, allora no. Allora vai soltanto gli archetipi.
No, vabbè, allora.
No, possiamo... velocemente.
No, facciamo un passaggio perché hai fatto bene a dirlo. Perché oggi noi parliamo dei 12 archetipi fondamentali che sono molto importanti e sono molto sottovalutati dal 99%, penso, 99,9% periodico.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte uno dei più grandi esperti di public speaking in Italia e anche forse nel mondo, perché secondo me nel mondo non tutti parlano in italiano come parla lui, Giuseppe Franco.
Sull'ultima sono d'accordo con te. Nessuno sicuramente. Non so cosa dire, mi hai detto cosa... Allora, senti, oggi volevo chiederti un supporto in questa puntata, perché dobbiamo andare a vedere, settimana scorsa abbiamo parlato del mio amico Coccodrillo che si trovava su un divano con il suo plaid, tutti quanti bias, eccetera, eccetera, non so se l'avete ascoltato o meno, però secondo me, questo mio amico Coccodrillo lì con questo plaid, ci sono alcuni stimoli, alcune cose che poi lo portano, non lo so, cosa mi dici?
Allora, tu vuoi parlare dei 6 stimoli fondamentali del cervello rettile? Cioè, mi stai invitando a parlare di un argomento di cui poi non usciremo mai più in diretta ora qui davanti a tutti?
No, allora no.
E ci sono 6 stimoli fondamentali, in realtà, che coinvolgono fortemente il cervello rettile. Ed è perché è importante parlarne? Perché ormai le ricerche nel campo delle neuroscienze dimostrano quanto sia importante proprio il cervello rettile nei meccanismi decisionali. È l'elemento più importante. E quindi vediamo quali sono appunto questi 6 stimoli fondamentali. Questi 6 stimoli fondamentali sono, Giuseppe, ce li vuoi elencare tu?
Egocentrico, contrasto, concreto, inizio e fine, visivo ed emozione. Questi 6 stimoli, come tu li hai accennato, io li immagino sempre nella mia visione un po' così, come 6 ingredienti perché è messi tra di loro l'egocentrico, il fatto di essere egocentrico, il contrasto perché percepisce il contrasto, la concretezza perché ha bisogno di vedere qualcosa di concreto altrimenti non si muove, l'inizio e la fine. Per esempio, quando stiamo parlando in pubblico dico sempre io: dobbiamo ricordarci di progettare bene l'inizio e poi la fine. Visivo, perché ha bisogno anche di vedere per essere un po' rassicurato, e poi la parte emozionale, anche se dal cervello rettile non si direbbe. Questi tre elementi, questi sei punti, sono ingredienti fondamentali che ci danno, come dire, la strada a capire un po' di più come si muovono quelli che sono gli archetipi. Per quale motivo? Perché in base a questi piccoli stimoli, poi alla fine si creano delle figure o delle azioni diverse del nostro cervello, ed è perché poi conoscere questi ingredienti e vedere poi questi archetipi riusciamo a capire non solo come comunicare, ma come preparare un messaggio, come pensare a una strategia e via dicendo.
Allora, vediamo un attimo questi sei ingredienti un po' più da vicino, senza fare una puntata sui sei ingredienti.
Sì,
chiaramente
sì, la paura mia è quella.
No, perché è facile farne una puntata, perché sono molto interessanti. Allora, il primo è quello, è l'egocentrico. Cosa vuol dire? Perché il cervello rettile è un cervello chiaramente focalizzato su se stesso, è sensibile al proprio benessere, alla propria sopravvivenza, non se ne frega niente degli altri, quindi è tutto su se stesso, è competitivo e vuole tutto per sé. Quindi, da un punto di vista del marketing, bisogna fare questa scelta, cioè parlare direttamente al tuo potenziale cliente di quelli che sono i suoi guadagni, il suo benessere, la sua sicurezza, non so, il suo denaro, la sua crescita personale e così via. Quindi la tua comunicazione funziona e va a stimolare l'egocentrismo quando parla direttamente dei vantaggi, benefici e il guadagno che può avere il tuo potenziale cliente. Contrasto. Tutto quello che viene prima e dopo, lento e veloce, difficile e facile, no? Sembra difficile, ma grazie a questa cosa diventa facile.
Sì, prima e dopo la dieta, mi viene da dire.
Bravo, prima e dopo la dieta, questo ti fanno vedere la foto dell'uomo grasso, dell'uomo magro, della donna che sovrappeso, della donna in forma. Quindi tutti questi concetti, no? Rischio e sicurezza, grazie a questa cosa eviti il rischio e ottieni la sicurezza, con e senza. Sono tutte quelle cose che vanno a lavorare su questo concetto. Quindi il contrasto permette al cervello rettile, quindi permette sostanzialmente al tuo potenziale cliente di prendere decisioni veloci. Ne abbiamo parlato in queste puntate, no? Che le decisioni veloci sono fondamentali. Invece, senza il contrasto, senza creare queste cose molto facili da comprendere, il cervello che fa? Entra in confusione e quindi rimanda la decisione e non agisce. Giuseppe, sei rimasto nel vuoto?
No, pensavo che stessi tu facendo le cose, ecco perché mi sono bloccato.
No, io ti dico la verità, ho detto ora mi bevo un sorsino di caffè mentre Giuseppe dice una cosa, invece tu mi hai lasciato.
Io pensavo che tu stessi facendo le cose, detto, okay,
hai ragione. Allora riassumo velocemente, che poi voglio andare invece nei 12 archetipi e lì invece ne chiacchieriamo. Concreto. Il cervello rettile è un cervello concreto, quindi vuole idee e concetti concreti, cose familiari che conosce, concetti io li chiamo no brain, cioè non deve pensare, non deve stare lì a elaborare. Quando io dico più 300%, ha capito. Quando io dico resistente all'acqua, ha capito. Quando io dico ti aggiusto lo schermo del tuo telefono in 3 ore, ha capito. Questo è importante, che se dico ti aggiusto il telefono velocemente può sembrare una comunicazione vincente, ma velocemente che cosa vuol dire? Velocemente, se tu mi dici che sono 3 ore, per me potrebbero essere tantissime, per un altro poco. Invece 3 ore è un termine corretto, 3 ore lo so. Quindi evita concetti come una soluzione flessibile, insomma, le cose tipo a 360 gradi, sì, un team dinamico.
Esatto, che sembra il brutto Kama Sutra del marketing.
Esatto, queste cose non servono assolutamente a niente. Guarda, mi si aprono un po' corno, ma mi sto tenendo.
Mi tengo.
Inizio e fine. Il tuo brand sta all'inizio e sta alla fine. Tutto quello che è all'inizio e alla fine si ricorda, tutto quello che sta in mezzo si dimentica. Anche quando fai un video, all'inizio metti una cosa interessante, alla fine metti la tua cosa che vuoi comunicare veramente, tutto quello che sta in mezzo più o meno, e poi alla fine il tuo potenziale cliente se lo ricorda. Quindi l'inizio e il fine sono le cose che ci si ricorda di più. Inserisci le cose importanti all'inizio, prima possibile, e riepiloga alla fine. Questo vale nei video, vale nei messaggi, vale nelle landing page, vale in un ebook, vale in tutto quello che fai. Visivo. Il cervello visivo, perché il cervello rettile è visivo, cioè il cervello rettile non sa parlare, non sa contare, è visivo, quindi le immagini sono molto importanti perché arrivano prima del testo e arrivano prima della voce. Bisogna sempre corredare la nostra comunicazione il più possibile con le immagini. Addirittura a volte sono fatto degli esperimenti, ma questo è un po' poco corto, quindi lo chiudo velocemente. La stessa frase ci sembra più vera quando c'è un'immagine vicina, anche se quell'immagine non ha niente di relazione con il testo scritto, quindi è un po' allucinante.
Nulla, va bellissimo, sì, ma funziona anche nei blog, voglio dire.
È vero, è così. Il nervo ottico è connesso direttamente al cervello rettile, quindi è molto, molto importante. Alla fine, chiaramente, l'emozione è fondamentale. Cioè il cervello, anche quello limbico sostanzialmente, reagisce fortemente a quelle che sono le emozioni. Le emozioni modificano proprio neurologicamente il modo con il quale noi trattiamo le informazioni. Se c'è un'informazione che ci emoziona, diamo più importanza, diamo più attenzione, interesse e ce la ricordiamo anche molto di più. Tant'è vero che noi, che ne so, magari tu che ci stai ascoltando hai 40 anni o 30 anni o 20 anni o 50 anni, però se ti dico dimmi cosa ricordi della tua vita, probabilmente butti giù 5 ricordi, 10 ricordi, e che sono quelli più legati alle tue emozioni. Però è chiaro che hai vissuto 20 anni, 30 anni, 40 anni, dovresti scrivere un'enciclopedia di un milione di pagine probabilmente, ma non ricordi tutto perché non tutto è collegato alla tua emozione. E infine qua.
Niente,
sono le emozioni.
Qui, insomma, ti do tempo per bere, per dire che comunque l'emozione, hai fatto bene poi a dire questo, che è il ricordo. Perché noi quando ci sono delle cose che ci passano davanti agli occhi, anche lì il cervello rettile è pigro, perché vuole, in qualche maniera, deve essere stimolato per ricordare, per memorizzare, e un po' anche per non esaurire. Immaginiamo se dovessimo ricordare ogni cosa, quindi è anche una questione di sopravvivenza. E poi questo però ci dice tanto, che quando noi osserviamo delle cose, c'è una sorta di quando c'è il movimento, quando c'è un coinvolgimento, ricordiamo di più e siamo più coinvolti, ed è il modo per poter muovere il cervello rettile. Quindi, fatta questa premessa, capiti quelli che sono questi ingredienti, ci tuffiamo, così mentre mio amico Massimo ha bevuto e si è messo la maschera, ci buttiamo nei 12 archetipi fondamentali.
Guarda, quando tenni la mia prima edizione del corso di neuromarketing, hai partecipato anche tu come relatore, sei venuto con una clava, me lo ricordo perfettamente questa scena.
Detto così.
Sul sito, che poi tra l'altro, se andate sul sito di 667.agency e andate a cliccare su formazione, trovate tutto il corso di neuromarketing con anche Giuseppe Franco con la clave che potete, insomma, acquistare e vedere per intero. Sono 16 ore, mi sembra, di formazione, molto interessante. La parte dei 12 archetipi fondamentali, io mi ricordo che a distanza di mesi c'erano ancora partecipanti che mi scrivevano e mi dicevano: ho applicato, sto applicando gli archetipi alla mia azienda. È eccezionale questa cosa. E perché? Perché effettivamente è una cosa che sembra semplice, però in realtà dietro c'è della roba veramente complessa, che però una volta che hai compreso ti permette di dare veramente potenza a quella che è la tua comunicazione. Più che altro ti dà una linea guida totale soprattutto un'identità di brand, ti dà un'identità, anche se sei semplicemente un consulente. Non è che devi essere forza la Unilever, non so, o devi essere la Nike della situazione. Puoi anche essere soltanto un semplice singolo consulente che però adotta nella sua comunicazione uno di questi archetipi fondamentali. Allora, facciamo chiarezza. Prima di tutto esistono 4, come dire, zone, elementi fondamentali in cui ognuno di noi ha necessità di andarsi a muovere e vuole trovare il suo equilibrio, che sono la stabilità, l'indipendenza, il cambiamento e l'appartenenza. Ogni brand in qualche modo sceglie di posizionarsi in maniera più forte in uno di questi territori. Territorio della stabilità, dell'indipendenza, del cambiamento, dell'appartenenza. Ad esempio, che ne so, Lego si va a posizionare in quello che sicuramente è la stabilità, cioè è un creatore, quindi sta all'interno
Lego
di quello.
Lego inteso come brand, che sembrava L apostrofo ego.
No, Lego,
ci poteva
Lego,
anche stare.
Lego come brand, Lego proprio come Adobe, la stessa cosa, insomma, sta nella parte creativa. Quindi diciamo che la stabilità, cosa vuol dire stabilità? Vediamone una alla volta, così cerchiamo di capire un po' meglio e poi andiamo in profondità. Allora, la stabilità è tutto quello in cui, quando è un'azienda che vuole dare in qualche modo struttura e ordine alle cose, quindi rientrano gli archetipi che vengono chiamati, quelli approfondiamo, l'angelo custode, il sovrano, il creatore. L'indipendenza, il territorio dell'indipendenza invece sono coloro che aspirano ai territori come il paradiso, cioè aspirano al meglio, aspirano alle cose più belle del mondo, a migliorare il mondo, a rendere il mondo un posto migliore e così via. Quindi il mondo dell'indipendenza rientrano con gli archetipi dell'innocente, del saggio, dell'esploratore. Poi c'è il territorio del cambiamento, sono quelle aziende che in qualche modo aspirano a lasciare un segno forte, e quindi qui rientrano il ribelle, il mago, l'eroe. E poi c'è quello dell'appartenenza, quindi entrare in connessione con gli altri, unire le persone, e quindi qui rientrano quegli archetipi un po' come l'amante, il burlone, l'uomo comune. Quindi questi sono i tre, cioè sono le quattro, li chiami quattro territori, cioè quattro territori in cui ogni azienda sceglie più o meno di posizionarsi fortemente nella sua comunicazione. Una volta che hai scelto, quindi tu che cosa fai nella vita? Dici no, io nella vita, cioè la mia azienda che cosa fa? Cerca di, è un sistema di sicurezza che mette in sicurezza le case e così via. Allora sicuramente ti trovi nel territorio della stabilità. Quindi a questo punto devi cercare di capire qual è il tuo archetipo migliore, potrebbe essere l'angelo custode, il sovrano oppure il creatore. E allora a questo punto cercare di capire, e lo andiamo a vedere, quale tra questi qui, tra questi tre, è quello che ti si avvicina più a te. Oppure no, sei uno che vuole lasciare il segno, sei uno che sei un supereroe in qualche modo, sei uno lì che vai, aggiusta, sistema, fa, vince, ti permette di migliorare te stesso, eccetera, eccetera. Allora potresti scegliere il ribelle oppure l'eroe, pensa a Nike ad esempio, e allora sei nel territorio del cambiamento. Quindi come vedi, non è che stiamo parlando di cose estremamente complicate, dipende un po' da quello che fai, Giuseppe.
Sì, e io pensavo al fatto che quando noi identifichiamo, tu avevi fatto prima una premessa dicendo che questo può riguardare anche noi quando stiamo comunicando, ma questo è una forma, queste quattro cose che dici, che hai messo, questi quattro punti, queste premesse, che poi io ti consiglierei di stabilità, parliamo dei tre, indipendenza, così magari diamo anche un ordine nel racconto, perché ricordarle poi per chi sta ascoltando viene anche difficile. Però la cosa è sempre il nostro cervello rettile, che quando noi stiamo andando a comunicare a lui ha questa sorta di stampelle che noi stiamo creando in modo che lui si possa muovere trovandosi a suo agio. È sempre lì che ruota attorno. Non è che voglio fare un'ipersemplificazione, perché la cosa va ragionata, bisogna fare una ricerca e tutto il resto. Però immaginiamoci sempre che noi quando stiamo comunicando, nel cervello di chi ci sta ascoltando, dobbiamo creargli questo passaggio tranquillo, leggero, senza nessuna difficoltà, e quando creiamo la strada, in alcuni casi diamo quell'immagine, quindi avvicineremo delle persone che sono un po' più simili a quel modo di pensare e via dicendo, stabilità, indipendenza, cambiamento, appartenenza. Ma di base dobbiamo sempre vederli come dei punti fermi per riuscire ad avere quella leva per poi creare il nostro personaggio, comunicare e avvicinare le persone a noi.
Allora iniziamo a vedere i primi tre e poi magari
sì,
li discutiamo.
La stabilità, angelo custode, sovrano e creatore.
Esattamente. Angelo custode. L'angelo custode. Chi è l'angelo custode? L'angelo custode è un archetipo che parla dell'altruismo, è altruista. L'angelo custode è altruista, è il guaritore, è colui che si preoccupa, si prodiga per il benessere degli altri. Quindi che cos'è? Sono quei brand un po' che hanno a che fare ad esempio con il sostenere i clienti, hanno a che fare con
il sociale,
il settore sociale, quindi abbiamo Johnson & Johnson, P&G, Unilever, Amnesty International se stiamo parlando del sociale, Unicef se stiamo parlando del sociale. Cioè, quindi quando tu ti vuoi prendere cura del tuo cliente in qualche modo, allora devi scegliere questo archetipo. Ad esempio a me viene in mente Volvo, ecco, tra una cosa e un'altra, le sue pubblicità, no? L'auto della Volvo, mentre le altre macchine, le altre auto, non so, chi punta alla prestazione,
velocità,
chi punta al lusso, chi usa alla velocità e così via, Volvo è lì che da sempre parla sempre della protezione della famiglia, no? Prenditi cura della famiglia, noi ci prendiamo cura di te, della tua famiglia, della macchina della sicurezza in qualche modo. Perché? Perché ha scelto l'angelo custode. Nel momento che tu scegli il tuo archetipo, tutta la tua comunicazione diventa più semplice, perché ti devi chiedere come parlerebbe l'angelo custode, cosa direbbe l'angelo custode, in che modo comunicherebbe l'angelo custode, ed è lì che poi cambia, perché tu altrimenti cosa succede? Qual è, si corre il rischio che tu una volta parli da Angelo Custode e la seconda volta parli da eroe e la terza volta parli da burlone, per cui le persone non riescono a riconoscerti, a darti una connotazione e poi riconoscersi in te. Il creatore invece sei sempre nella stabilità, è l'innovativo, è l'artista, il visionario e quindi anche l'imprenditore in qualche modo, no? Quello che crea cose nuove, quindi vuole trasformare le idee in realtà. E qui dentro, come abbiamo detto, ci sta Lego, ci sta Adobe, ci può essere l'Apple, ad esempio, rientrano un po' là dentro, cioè vogliono trasformare idee nuove in realtà.
Sì, basti pensare, così ti do tempo per pensare per il sovrano, basti pensare alle pubblicità che faceva Apple, no? La prima era del visionario, del noi che la vediamo in modo diverso. Tutta la comunicazione, se noi pensiamo al think different, no? Esatto, e lì anche una visione diversa del mondo, quindi tu ti sentivi, chi ascoltava quella cosa si sentiva, prendeva parte, si sentiva anche un po' creatore, un po' artista, e quindi questa cosa fa sentire, potremmo dire, come abbiamo utilizzato anche in altre occasioni, fa sentire più figo colui che ci ascolta. E tra l'altro, come parlavi dell'angelo custode, del creatore, hai detto una cosa che è quella interessante di dire: guarda, che quando tu identifichi bene il tuo archetipo riesci anche a comunicare con più facilità, perché fai come se fossi, cioè come si comporterebbe l'angelo custode, e questo in alcuni casi toglie anche la tensione. Te lo dico perché anche nel parlare in pubblico si può utilizzare questa cosa, e molte persone magari hanno la paura di parlare e dico: senti, ma se tu sei l'angelo custode, come ti comporteresti in questo momento, no? E quindi in quella maniera ti consente anche di comunicare meglio, non è soltanto una cosa che puoi utilizzare nel senso stretto della strategia di marketing.
Assolutamente. Ho detto sovrano
e tu hai detto assolutamente, abbiamo beccato
assolutamente, l'archetipo è molto molto potente, per questo devi capire quali sono i vari archetipi e scegliere il tuo. Una volta che l'hai scelto, una volta che l'hai adottato, lo devi utilizzare sempre nella tua comunicazione. Il sovrano è il leader, è l'aristocratico, è colui che governa e detiene il potere.
La R moscia com'è? No?
E qui mi viene da pensare alla Microsoft, mi viene da pensare alla Mercedes, mi viene da pensare a IBM, no? Quando IBM era IBM, soprattutto, no? Quando lui era propriamente sovrano dei computer, era lì, cioè quelli sono le mie cose. È tutto un altro, cioè quando tu sei sovrano ti poni sul mercato, nella tua comunicazione, con lo scettro in mano, sei quello che praticamente sta lì a decidere le sorti. Anche se sei piccolo, non è che devi per forza essere, cioè noi ti diciamo i grandi brand per farti rendere conto più o meno della loro comunicazione, come funziona, ma non è che devi essere Mercedes per poter essere sovrano. Anche nel tuo piccolo, se sei quello che praticamente sei leader nella tua nicchia di mercato, sei quello che dici: basta, da oggi le cose si fanno in questo modo, basta essere il solito commercialista, cioè ora le cose le facciamo così perché i tempi sono cambiati, eccetera. Quindi la tua comunicazione diventa una comunicazione da sovrano, e quindi a questo punto possiamo passare al territorio invece dell'indipendenza. Nel territorio dell'indipendenza abbiamo l'innocente, il saggio e l'esploratore.
Ah, sull'innocente sai che io ci sto tranquillamente, non come archetipo, ma come brand che rappresentano l'innocente.
Tutto quello che si tratta del mangiare generalmente ricade nell'innocente, quindi del dolce soprattutto, quindi il nostro amico Giuseppe Franco, che è golosissimo, ricade innocentemente in questo territorio. L'innocente è il sognatore, l'idealista, anche il tradizionalista. Quindi è un brand che aspira al, si dice che aspira al paradiso, cioè alla felicità, possiede l'ottimismo. Quando ti ricordi l'ottimismo e il profumo della vita, era qualcosa di questo tipo.
Sì, mi ricordo. Gianni era così.
Esatto. Tutto sommato quello era l'innocente.
Beh, ma no? Anche la famiglia del Mulino Bianco.
La famiglia del Mulino Bianco, cioè, assolutamente.
L'immagine dell'innocenza, che poi tutti diciamo, mica la famiglia, è diventata quasi, no, un modo di dire, mica la famiglia, perché proprio nella sua ottimismo, purezza, sogno, insomma, rientra proprio in queste caratteristiche.
Beh, ti ricordi che erano gli anni 80-90 che c'era quella pubblicità della Coca-Cola? Vorrei cantare insieme a te. Tutti quelli con le lucine. Però d'altra parte io sono stonato.
Adesso stiamo andando al marketing nostalgico.
Però d'altra parte, se tu vai a vedere le pubblicità della Coca-Cola, tutto sommato è un mondo di tutti insieme, un mondo di armonia, di felicità, di ottimismo. E sì. Quindi è questo l'archetipo della Coca-Cola, innocente.
Come dire, il fanculo si scioglie come neve al sole. Non so se questa
non lo so. Esatto. Però è chiaro che se scegli nella tua comunicazione a questo punto l'ottimismo, l'idealismo, l'essere sognante, che grazie a te si riescono a fare cose, no? Pensa alla tua vita sognante, eccetera, eccetera. Allora sei l'innocente, fai leva su questa roba qui. Molto, molto spesso lo fanno leva su questo anche le banche, i mutui. No? Che ti fanno vedere questo mondo felice, che dici grazie a questo raggiungerai il paradiso, perché grazie a questo prestito avrai la casa dei tuoi sogni. Vabbè, tutto certo, sommato sì, stai in questo, stai nel sognatore.
Eh sì, non puoi certo far vedere con un passamontagna, insomma, intendiamo.
Certo, mi fanno dire le banche, no? Le banche, tutto,
le banche sì, sicuro.
Il saggio, il saggio rientra in quella che è la categoria, diciamo, del maestro, lo sciamano, quello che trova la soluzione, il mentore. Quindi aspira alla verità, a cercare attraverso l'innocenza e la conoscenza le soluzioni migliori. Quindi qui possono entrare anche quelle organizzazioni, no profit, però nell'ambito della cultura e delle istituzioni. Quindi possiamo trovare anche marchi come National Geographic, sì, Wall Street Journal.
Sapevatelo, The Educational Channel.
Esatto, Educational Channel. Oppure anche brand tecnologici come Philips, ma anche Audi. Perché Audi è un marchio che punta, no, che ti fa vedere la tecnologia ad alto livello, quindi è grazie alla nostra intelligenza, alla nostra conoscenza che troviamo le soluzioni tecnologiche migliori e che te le proponiamo nella nostra auto. Se vedi le pubblicità dell'Audi, sono sempre pubblicità dove ti fanno vedere le ultime cose tecnologiche, che l'auto che si guida da sola, il volante che si gira da sé e così via.
Ma
tutto
la tranquillità,
sommato,
anche la saggezza. Do un'immagine a chi ci ascolta, se è appassionato come lo sono io di Lupin, me saggio viene in mente Gaemon, cioè proprio lui che non dice quasi nulla, dice la sua proprio la saggezza, okay? Che parla poco, ecco, quella dovrebbe essere l'immagine che in teoria dovremmo dare, certo nei limiti del cartone animato, ma in questo caso è quella proprio la figura del saggio.
Esattamente, e poi andiamo al terzo di questo territorio dell'indipendenza, che è l'esploratore. L'esploratore chi è? È il solitario, il viaggiatore, il cercatore, è quello che insegue la libertà, è quello che ti dice grazie a me tu sarai libero, grazie a me vivrai la vita avventurosa, la vita autentica, quindi grazie a me rifuggi il conformismo, esci dalla gabbia, dal vuoto interiore, bla bla bla. E mi viene in mente Starbucks.
Starbucks, che abbiamo anche citato nelle puntate precedenti. North Face, che comunque è questo marchio che tra l'altro, se si va a vedere il sito, adesso non so oggi, ma tutte le immagini, anche come sono impostate, vanno sempre a, anche l'inquadratura, anche in questo caso parliamo di marketing, visual marketing, cioè proprio di impostata proprio l'immagine, ti danno sempre quell'idea dell'esploratore, di colui che viaggia in cerca, che guarda altrove, no? Al di là di qualcosa, che deve scoprire. Tutta la comunicazione è basata su quello. Basta veramente passarci qualche minuto, andare a vedere il sito di North Face, e comunque, se si pronuncerà così, non so cosa ti... E in quella maniera andremo a scoprire questo. Su Subaru non so cosa tu mi dica, visto che tu sei più pratico di quel tipo di marchio, ma in genere però si nota sempre anche questo racconto dell'esploratore.
Ma la Subaru, che sono quelle la macchina ha fatto anche molti rally, molte cose, quindi ti fanno vedere sempre queste macchine che vanno quasi ai confini delle fuoristrade e così via. Però, ma al di là di questo, mi viene in mente anche un altro brand, che è un brand a cui ero molto affezionato quando ero un ragazzino, che era Timberland. Che ti faceva vedere sempre questi, non so, cowboy, non so come chiamarli, questi personaggi un po' così con il cavallo. O anche un noto brand di sigarette, che non voglio citare perché sono contro le sigarette, che faceva vedere sempre questi cowboy a cavallo, che anche nella loro linea di abbigliamento, tutto sommato, avevano scelto l'esploratore per avere questa vita autentica, ma là è una vita che finisce poi male. A questo punto andiamo al territorio invece del cambiamento. Quindi quando tu arrivi, sei una startup ad esempio, quindi ecco qua, dice, è il momento di fare le cose in maniera diversa, sei ribelle, sei il mago, sei l'eroe, cioè sei quello che comincia a cambiare le carte in tavola. Quindi il ribelle chi è? Il ribelle è il fuorilegge, quindi non è che stiamo mettendo la mafia ora, però no, il fuorilegge, è l'anticonformista.
Rivoluzionario.
No, è il diesel dell'azienda, cioè l'azienda diesel, voglio dire, la Virgin.
No, se dici diesel, se vale la percezione della macchina diesel, no?
Esatto, no, non è la macchina diesel, è l'azienda diesel, è l'Harley Davidson, sono queste aziende qui, l'anticonformista, il rivoluzionario, è quello che dice vieni fuori dagli schemi, vieni, non credi più nelle regole, che si contrappone allo status quo. Anche qui Apple probabilmente ci starebbe bene, che sfida il sistema, è il cane sciolto, insomma, è l'elemento di disturbo, l'outsider. Sì. Quindi in qualche modo sono tutti quei brand un po' di culto.
Ma anche la scelta delle immagini, tu parlavi dell'Harley, cioè non vedremo mai un Harley con la giacca e cravatta, cioè voglio dire, c'è sempre un'immagine da ribelle, no?
Assolutamente, è così. Quindi anche in questo caso, nel momento in cui tu scegli di essere ribelle, è sempre, perciò è potente, perché è potente l'archetipo? Perché nel momento che tu hai scelto il tuo archetipo, diventa semplice scegliere il colore, scegliere l'immagine, scegliere cosa ti devi rappresentare, che tipo di video devi andare a creare, diventa tutto molto più semplice, basta che poi mantieni coerenza con quello che hai scelto. Il mago, qua mi viene in mente
il mago.
Elon Musk,
sì,
cioè più mago di Elon Musk oggi, chi ci sta? Il mago è l'innovatore, lo scienziato, l'alchimista.
Incredibile, insomma, pensa adesso il chip di cui si sta tanto parlando, insomma.
Voglio dire, più alchimista, cioè veramente Elon Musk probabilmente è l'alchimista dei tempi moderni. Il mago conosce a fondo le leggi dell'universo e che con ingegno, arguzia lo piega, no? Al proprio valore, al proprio volere, per trasformare poi i sogni in realtà. Cioè, questo è il concetto. Quindi aziende come Tesla, come Dyson, come Mastercard in qualche modo, che hanno sempre questo senso di potenza, di forza, eccetera, rientrano in questo concetto qui, insomma,
di mettere del insieme mago. Delle cose che noi riteniamo impensabili, che insieme invece formano qualcosa di nuovo. E se pensiamo a Tesla, alcune cose erano impensabili, a questo del chip che ci fa in qualche maniera pensare a un qualcosa che con l'occhio sul futuro, con elementi del presente, veramente un alchimista, veramente un mago di mettere insieme delle cose. Per cui secondo me poi sono pochi i brand che riescono a stare all'interno di questa categoria.
Devi essere, insomma, devi veramente a questo punto essere un innovatore, devi proporre qualcosa di nuovo, che altrimenti non sei credibile. Quindi il mago è un archetipo difficile. Un altro archetipo semplice da comprendere invece è quello dell'eroe. Quindi l'eroe chi è? È il guerriero, il liberatore, il salvatore, il forte, il coraggioso, quello che supera le avversità, i propri limiti, che cambia il mondo, che afferma il proprio valore. E quando si parla di eroe, chi ha fatto una scelta di questo tipo non può che essere Nike. Cioè, se pensiamo alle pubblicità della Nike, gli eroi stanno lì, no? Vedi questi atleti che fanno cose eccezionali. Anche quando sono stati presi atleti, sarà bella questa cosa, diversamente abili, sono sempre eroi, cioè c'è sempre questa grande forza emotiva. E quindi qui eroi, Nike, FedEx, Duracell, insomma, sono scelte che vanno da questa,
sì,
da questa.
Eroe che punta comunque nel caso di Nike verso la vittoria alla fine, perché il simbolo è proprio quello, la dea greca della vittoria, cioè il simbolino che abbiamo di Nike, e quindi anche lì, insomma, l'eroe è rappresentato in pieno. E loro cercano sempre, selezionano sempre delle immagini che possono portare proprio a quell'idea.
E io quest'estate sono stato in Grecia a Olimpia e mi sono fatto la foto sotto la statua di Nike, quella finta, perché quella originale
non c'era insomma.
Però mi sono fatto un paio di foto, va, magari porta bene. E all'interno di a questo punto
l'eroe adesso davanti.
Ora siamo nell'appartenenza, nell'appartenenza c'è chiaramente l'amante. Chi è l'amante? L'amante è quando abbiamo a che fare con le forti emozioni, quindi con le passioni, con il romanticismo, con la seduzione. E mi vengono in mente brand come la Ferrari, come la stessa Alfa Romeo, se vogliamo rimanere nell'ambito delle auto. Non so se ti vengono in mente brand più diversi da Dai, questi,
vabbè, il sensuale è facile, nel senso Victoria's Secret.
Ah, beh, certo, la più sensuale Victoria's Secret. Cioè,
ma a parte che lì dici così, lì proprio è basato su quello. E non solo, perché se dovessimo parlare di analizzare i marchi che hanno a che fare con l'intimo, loro sono quelli che... cioè l'intimo lo vendono anche altri, però loro, non so, hanno questa spiccata anche nel modo di comunicare, proprio questa, la figura dell'amante, della passione, della seduzione, la scelta dei colori, la scelta di qualsiasi cosa, cioè è puntato su quello. Già la percezione di uno che entra in un negozio di quel tipo, al di là, ripeto, dell'intimo che c'è, ma proprio c'è, cioè, proprio il racconto, cioè proprio come vengono impostati i negozi, che è tutta una narrazione, e punta all'immagine proprio dell'amante.
Ma tu guarda una cosa, se tu pensi a Victoria's Secret e pensi a Ferrari,
sì,
e poi usi le parole calore, passione, eleganza e sensualità, ci stanno bene tutte e tre, tutte e quattro,
sì,
per tutte e due brand. Cosa diversa rispetto, non so, a un'auto come potrebbe essere la Lamborghini, che non è amante, la Lamborghini, non è sensuale, la Lamborghini è aggressiva, la Lamborghini è animalesca come auto, è diversa rispetto a una Ferrari. Quindi
poi ci pensa anche l'Elettra Lamborghini a darci queste
immagini. Poi c'è anche l'Elettra Lamborghini
che sopporta.
Andiamo su altre cose. Poi abbiamo il burlone. Questo è carino, che il burlone chi è? Il giullare, l'intrattenitore, anche il provocatore in qualche modo. È un brand gioioso, vivace, leggero, che vuole portare in qualche modo gioia, allegria, divertimento, spensieratezza, scherzone,
è giocherellone,
è uno scherzone, è un po' frivolo nelle cose. Sono quei brand che a me viene in mente Ceres, ad esempio. Ceres nelle sue pubblicità, soprattutto quella un po' a cartone animato, ci sta quello che rutta, c'è quell'altro brutto che si muove, c'è più burlone di quello, non ce n'è. Ma anche la stessa MailChimp, no? Che ti mette la scimmia, che ti dà la mano alla fine quando sei riuscito a mandare le mail, no? Dice complimenti, bravo, dice bravo, ti dà, c'è la scimmia,
sì,
che...
c'è quell'elemento giocoso, no? Quella cosa di simpatico che qualcuno non condivide, perché non ha simpatia, non è che piaccia a tutti quel tipo di ironia, però è quell'immagine lì. Ma pensiamo a tutti, non so, mi veniva adesso mentre parlavi, mi veniva in mente quel grande negozio che c'è anche a Londra, gigante, su The M&M's, no? È tutto un gioco, è tutto un percorso divertente, proprio un brand basato su quello. Arriva prima l'immagine del burlone, che poi alla fine quello che vendono in realtà, ma perché è quello che vogliono comunque comunicare.
Quindi a questo punto, se il tuo brand è un brand che si può adattare a una cosa come questa, che puoi rappresentare, insomma, un'anima festosa, quindi il bambino che c'è in ognuno di noi sostanzialmente, un po' incurante delle regole, così, della serietà, allora scegli il burlone. E la tua comunicazione è una comunicazione in qualche modo che rientra in questo archetipo. E quindi se sei burlone non puoi essere il saggio, non puoi essere il mago, non puoi essere l'amante, devi essere un giullare, un intrattenitore e un provocatore in qualche modo. Quindi rientra in questa cosa qui, le persone ti riconoscono, capiscono chi sei, ti danno un carattere. Questo è importante, avere un carattere. E alla fine abbiamo l'uomo comune, che sembra un po' fuori dagli altri schemi, che dice ma quello è un burlone, quello è un amante, quello è un mago. L'uomo comune che cosa dovrebbe avere di attrattiva? In realtà l'uomo comune è un brand che vuole avvicinarsi alle persone in maniera umana, quindi crede nell'uguaglianza tra le persone. È il lavoratore, il cittadino, è l'amico e la ragazza della porta accanto, sostanzialmente. E questo è il senso. A me viene in mente la Budweiser, che era la birra che io e il mio amico Marcello amavamo bere nella nostra adolescenza. Insomma, era quella birra un po' così, era la birra comune, non era la birra dei super, oppure non so, oppure la stessa Ikea, tutto sommato, no? Dove tu vai lì e puoi comprare elementi di design, ma tutto sommato fatto per persone comuni. Non è che stai comprando un mobile di design che ti costa, non so, 2.000 euro, 3.000 euro o di più, magari te la cavi con qualche centinaio di euro, 200-300 euro, hai comprato un mobile che ha una sua dignità e un suo design. Quindi che cosa fa? Fa della normalità in qualche modo il suo punto di forza, la sua caratteristica, la sua individualità, ed è questo che poi alla fine piace alle persone.
mi viene in mente, da questo che stavi dicendo, che non è necessariamente collegato al brand, se ci pensi, quante persone, anche professionisti che comunicano online, che lo sanno usare bene, perché non tutti riescono magari a conoscere questi archetipi, che cos'è che fanno? Si presentano al loro pubblico come l'uomo comune, l'uomo che riesce a fare qualcosa. Io sono una normale persona che riesco a fare questo, quindi sono riuscito ad ottenere questo risultato qui. Per cui quell'elemento lì affascina, perché non mette le persone sul piedistallo e quindi crea più umanità. Senti di far parte di una comunità, di avere accanto una persona amichevole, onesta, vicino a te. Quindi si abbattono anche alcune barriere. Questo non significa che negli altri archetipi ciò non accada, però in questo caso è molto spiccato. Tu facevi l'esempio di IKEA. L'IKEA crea anche nei percorsi che va a costruire in ogni suo negozio, alla fine, una sensazione familiare, una sensazione da famiglia, di essere insieme, di essere persone normali, alla fine, che stiamo comunque comprando delle cose. Però abbiamo tutta questa comunicazione che ruota attorno, che vive proprio una certa familiarità.
E quindi a questo punto il burlone di Giuseppe Franco, esatto, ci farà il suo fantastico riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, volevamo in qualche maniera partire subito con gli archetipi, ma per mia responsabilità ho punzecchiato il mio amico Max per parlare di che cosa? Degli stimoli fondamentali del cervello rettile. Lì abbiamo visto e cercato di analizzare quali sono quegli elementi, quegli stimoli che cercano di muovere il nostro cervello rettile, che è lì fermo con il suo plaid sul divano, non vuole muoversi. Da lì siamo passati agli archetipi fondamentali, cioè gli archetipi fondamentali sono il modo che noi vogliamo in qualche maniera porci davanti al nostro pubblico. Questi archetipi però si basano su quattro pilastri fondamentali, che è stata la stabilità, l'indipendenza, il cambiamento e l'appartenenza. Attraverso questi elementi siamo andati a vedere quali sono questi archetipi. Velocemente: l'angelo custode, il creatore, il sovrano, l'innocente, il saggio, l'esploratore, il ribelle, il mago, l'eroe, l'amante, il burlone e l'uomo comune. Ognuno di questi archetipi ha degli elementi particolari che ci consentono di distinguerci quando stiamo creando la nostra strategia e avvicinare a noi alcune tipologie di persone in base a come noi stiamo comunicando. E questo è quello di cui abbiamo parlato in questa puntata, e chiedo al mio amico Massimo di darci un'anticipazione del prossimo mese.
Il prossimo mese lo dedichiamo interamente a tutto quello che ha a che fare con il mondo del copywriting. Quindi passate parola, prenotate le vostre puntate, fatelo sapere ai vostri amici. Parliamo di come si scrivono testi di vendita che veramente funzionano. E detto questo, come sempre, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.